File 13, pagina 89, capitolo 13. I tedeschi continuarono a cercare Dinci a Trieste. Drago Stoka venne arrestato in dicembre e quando lo portarono in piazza Oberdan per interrogarlo, gli chiesero di me. Questo me lo raccontò Drago dopo la guerra. Nel carro bestiame in cui fui fatto salire mi trovai tra estranei, perché non ero riuscito a ricongiungermi con mio padre e rimasi quindi in mezzo ad una sessantina di sconosciuti. Solo quando il treno si fermò in Austria, i portelloni vennero aperti e ci fecero scendere, riuscii a ritrovare mio padre e infilarmi nel suo vagone. Da quel trasporto alcuni uomini riuscirono a fuggire. Per molti anni fui convinto che quel tentativo di fuga fosse fallito e che i fuggiaschi fossero stati uccisi. Solo molti anni dopo la guerra scoprii invece che si erano salvati, quando infatti conobbi uno di loro. A Trieste avevamo allestito una mostra sui campi di concentramento. Un giorno venne a visitarla un signore che mi avvicinò e mi disse di essere di Ferrara. Dapprima fece delle domande piuttosto vaghe e quando seppe che ero un ex deportato, volle sapere con quale trasporto ero stato deportato. Glielo dissi e allora mi rivelò che anche lui era stato su quel trasporto ed era stato tra quelli che erano scappati. Gli raccontai che non subimmo alcuna conseguenza per quella fuga e, chiaramente sollevato, mi raccontò la sua storia. Avevano deciso di tentare la fuga in quattro quando il treno, prima di entrare in Austria, cominciò a rallentare. Rimossero il filo dalla finestrella e si calarono dal treno. I primi tre saltarono e si misero in salvo. Il quarto fu notato dagli uomini di scorta e fu falciato dalle mitragliatrici. Quando uscimmo dai vagoni in Austria, vidi la parete esterna di quel vagone imbrattata di sangue, perciò mi persuasi che dei fuggiaschi nessuno si fosse salvato. Il nostro trasporto era diretto a Dachau. Il treno si arrestò sull'ultimo binario di quella stazione. Era l'11 dicembre 1944. Ci accolsero le SS con i loro cani. Fummo fatti scendere e schierare in fila per cinque e ci mettemmo in marcia. Credo fosse verso mezzogiorno. Fino a dentro il campo ci accompagnarono anche gli uomini di scorta che erano venuti con noi da Trieste. Quando ci avvicinammo al campo, il soldato sulla torretta di guardia puntò il mitra su di noi. All'entrata vedemmo un'enorme svastica e la scritta Arbeit macht frei. Fu allora che mi rivolsi al sergente della milizia territoriale di Trieste che conoscevo. Gli chiesi di avvertire mia madre che ci trovavamo lì. Mi rispose in modo secco: «Non serve avvertire, tanto da qui non tornate». Non riuscii a capire il senso di quelle parole, così come non compresi dove eravamo arrivati. Nessuno di noi lo capì. E non ci fu neppure il tempo per fare delle supposizioni. Subito dopo l'ingresso fummo fermati e schierati davanti ad un edificio. Dovemmo deporre il nostro bagaglio a terra e tutto ciò che avevamo con noi, anche la borsa piena di cibo che la madre di Drago Ban aveva portato alla stazione per il figlio. A noi tutti dispiacque per quella borsa, perché il pane e il formaggio che ci avevano dato in carcere prima di partire era finito da parecchio. Fummo poi fatti entrare nel vicino edificio e lì dovemmo spogliarci. Comparvero degli uomini che non capii chi fossero. Raccolsero in fretta i nostri vestiti e li portarono via. Sparirono così come erano comparsi, dopo che avevano raccolto i nostri vestiti. Anche i nostri bagagli non c'erano più, quando più tardi tornammo fuori. Qualcuno impartì degli ordini in tedesco. La maggioranza di noi non capì, perciò cercammo di fare ciò che facevano quelli che il tedesco lo capivano. C'erano degli uomini in quel locale. Che fossero dei barbieri lo compresi, perché cominciarono a raderci. Lavorarono così in fretta che oltre ai peli asportarono anche la pelle con i loro rasoi. Agli italiani, e noi eravamo considerati italiani, rasero la testa in modo da creare sulla sommità una striscia che, seppi dopo, era chiamato Largestrasse, la strada del Lager. Era il marchio impresso ai traditori e indicava coloro su cui si poteva compiere impunemente qualsiasi prepotenza. Anche i russi venivano rasati nella stessa maniera. Non fui felice di essere classificato come italiano, ma andò così. Ci misi un po' a capire cosa accadeva, che gli uomini che avevano raccattato i nostri vestiti e i barbieri erano prigionieri come noi. C'erano anche dei tedeschi lì, ma si limitarono ad osservare. Dopo la rasatura entrammo nelle docce. A ciascuno venne data una manciata di polvere bianca che dovemmo strofinarci sul corpo. Bruciava, soprattutto sulle parti rasate e ferite. Non so di cosa si trattasse, i capelli e i peli però non ricrebbero, almeno a me, fino alla liberazione. Infine ci fecero entrare sotto le docce. Aprirono i rubinetti e fecero scorrere un po' di acqua calda, poi d'improvviso quella fredda. Penso lo facessero solo per farci sobbalzare e per divertirsi un po'. I tedeschi, infatti, guardavano e ridevano. Poi ci distribuirono i vestiti, dei pantaloni, una giacca a righe, degli zoccoli di legno. Furono distribuiti anche dei cappottini, li chiamammo così. Si trattava di un giaccone che in realtà non riusciva di certo a proteggerci dal freddo pungente, ma era sempre meglio di niente. Di quei cappottini, però, non ce n'era per tutti, e io fui tra i fortunati che riuscirono ad averne uno. Ci consegnarono poi delle strisce di stoffa con i numeri di matricola e ricevemmo il triangolo. Il suo colore indicava il motivo per cui eravamo lì. Il nostro era rosso e, come italiani, ricevemmo anche una I. Ci diedero aghi e filo e dovemmo cucirli sulla giacca e sui pantaloni. Il mio numero era 135.423. Un numero non facile da ricordare in tedesco e a cui dovevamo rispondere ogni qualvolta venivamo chiamati. Quando fu completata questa operazione, fummo portati su l'Appelplatz. Non c'era nessuno lì, finché improvvisamente apparve un essere tutto ricurvo con una coperta tirata fin sopra la testa. Sembrava uno spettro. Non camminava, ma trascinava i piedi. Si avvicinò al nostro gruppo schierato sulla piazza dell'appello e chiese da dove venivamo. Qualcuno glielo disse. Egli non rispose, ma sparì dalla nostra vista come era apparso. Il comandante arrivò in compagnia di un interprete, ma ordinò che uno di noi, nuovi, si presentasse per tradurre ciò che doveva comunicarci. Ci volle un po' prima che qualcuno trovasse il coraggio e facesse un passo avanti. non fu un discorso né lungo né complicato. Il comandante del campo ci informò che da quel momento in poi non avremmo avuto più alcun contatto con il mondo esterno. Ci informò che da quel momento non eravamo più considerati esseri umani, ma degli stucchi, dei pezzi, delle cose e dei numeri. Il suo discorso di benvenuto lo finì informandoci che eravamo scisse, merda, e se ne andò. Fummo poi condotti nella baracca a noi destinata, la baracca della quarantena. Era grande, divisa in quattro stube, quattro stanze. Le latrine e due lavabi con acqua fredda erano collocati nella parte centrale della baracca. Fui assegnata alla terza stube, dove c'erano già dei detenuti francesi. Lì trovammo il cosiddetto capo della stanza, un prigioniero come noi. Venivano chiamati capo, ma noi non ci rivolgevamo mai a loro chiamandoli così. Non dovevamo rivolgergli la parola se non volevamo essere percossi. Loro non parlavano, ma urlavano e picchiavano anche senza motivo. Questo era il rapporto tra noi. C'era un capo della baracca e altri capo responsabili dei prigionieri delle singole stube. La quarantena significò aspettare. Solo di tanto in tanto ci fecero uscire per farci correre su e giù lungo la baracca senza un senso. Eravamo separate dalle altre baracche e non riuscimmo ad avere contatti con i prigionieri che erano lì da più tempo e avrebbero forse potuto spiegarci qualcosa su quel posto. La mattina e la sera c'era l'appello. Dovevamo schierarci in fila per cinque e aspettare il controllo nel gelo di dicembre. Dovevamo stare lì per un'ora e anche di più. Perciò cercavamo di scaldarci l'uno contro la schiena dell'altro, battendo i piedi e strofinandoli per terra. Il comandante arrivava in bici per farsi fare il rapporto e quando i capo lo scorgevano urlavano che ci mettessimo sull'attenti. Quando era vicino ordinavano «Missen hab!» giù i beretti. Quella era la regola. Ogni volta che incontravamo un tedesco dovevamo levarci i berretti per poi rimetterli immediatamente perché era obbligatorio indossarli sempre ed ogni infrazione veniva punita. Il comandante si fermava dal capo baracca che gli faceva rapporto. Quando se ne andava potevamo tornare nella baracca. Il capo della nostra stube era un polacco. Il suo aiutante un tedesco, un comunista. Lo avevamo capito dall'enorme falce e martello che aveva tatuati sul petto. A Natale ricevette un pacco da casa e venne nella stube per proporre che gli cantassimo Stille Nacht. Avrebbe regalato un pacchetto di sigarette al gruppo che l'avrebbe cantata meglio. Noi ci esibimmo per ultimi. Eravamo gli ultimi arrivati e non avevamo ancora capito in che mondo fossimo capitati. Pensammo di renderlo felice e che avremmo sicuramente vinto quella gara se gli avessimo cantato l'Internazionale. La torretta di guardia era a poche decine di metri dalla nostra baracca e se fuori ci avessero sentiti avrebbero potuto sparare. Quando intonammo la nostra canzone il capo si spaventò. Cominciò a gesticolare per farci abbassare la voce, ma più si agitò, più noi cantammo a voce alta. Alla fine decise di distribuire le sigarette a tutti. Non bastavano, perciò le divise in minuscoli pezzi per darne a ciascuno. Dopo Natale dovemmo tornare ai bagni. C'era una specie di commissione ad attenderci lì, per selezionare quelli che ritenevano abili al lavoro. Seduti dietro ad un lungo tavolo, c'erano quattro medici in camice bianco. Accanto a loro stava il comandante e un altro ufficiale che, lo scoprimmo dopo, era il comandante di un altro campo. Dovemmo spogliarci di nuovo, schierarci davanti alla commissione, girarci e fare ciò che ci veniva ordinato. Cercammo di eseguire quegli ordini imitando quelli che capivano il tedesco. Ci divisero in due gruppi, assegnando a ciascuno un numero. Ad un gruppo venne assegnato il numero 11, all'altro il 12. Non potevamo capire cosa significassero. Uno dei due gruppi fu riportato indietro, mentre il nostro gruppo fu trattenuto lì e venimmo chiamati uno alla volta davanti alla commissione. Fu quella la prima e l'ultima volta in cui ci chiesero quale fosse il nostro mestiere. Presero degli appunti e poi ci fecero uscire. Fummo condotti nella baracca numero 29. Lì dovemmo scucire i numeri che ci erano stati assegnati e dovemmo restituirli. Ne ricevemmo dei nuovi che dovemmo cucire sulle divise. A me toccò il numero 40.184. Eravamo stati scelti per un nuovo campo e per il lavoro. Prima di partire da Dachau, incontrai nella baracca 29 Giovanni, l'informatore del gruppo artificieri del Carso, quello di San Giacomo. Naturalmente mi stupii. Non indossava la divisa da detenuto come noi, ma vestiva abiti civili. Non sapevo che anche lui fosse stato arrestato e quindi gli chiesi: «Che ci fai qui? Quando ti hanno beccato?» «Io torno a casa domani. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Domani torno a casa.» Non capivo. Sembrava soddisfatto e il tono della voce era beffardo. Si offrì di portare i miei saluti. Mi chiese chi volessi che salutasse a nome mio, se avessi dovuto salutare i compagni di Santa Croce, se dovesse comunicare a qualcuno dove eravamo. Allora capii che era una spia e riuscii a dirgli: «Non c'è bisogno che saluti nessuno da parte mia e non c'è bisogno che tu comunichi nulla. Spera solo che io non torni a casa.» Quell'uomo ci conosceva tutti. I tedeschi sapevano fare il loro lavoro. Pagina 97.